Capitolo 56. Il sentiero verso la pace. Oggi il mio insegnamento è specificamente rivolto a voi monaci e novizi. Perciò, per favore, fate in modo che il vostro cuore e la vostra mente siano determinati ad ascoltare. Per noi non c'è nient'altro di cui parlare se non della pratica del Dhamma Vinaya. Ognuno di voi dovrebbe comprendere con chiarezza che siccome ha ricevuto l'ordinazione da monaco o da novizio buddista, dovrebbe comportarsi in modo appropriato. Tutti noi abbiamo avuto esperienza della vita laica, che è caratterizzata dalla confusione e dalla mancanza di una formale pratica di Dhamma. Ora, siccome abbiamo assunto la forma di un samana buddista, nella nostra mente devono avvenire alcuni cambiamenti essenziali per differenziarci dal modo di pensare dei laici. Dobbiamo cercare di rendere il nostro linguaggio e le nostre azioni, mangiare, bere, muoversi, andare e venire, appropriati a chi ha ricevuto l'ordinazione come ricercatore spirituale, indicato dal Buddha come Samana. Egli intendeva una persona calma e contenuta. In precedenza, da laici, non comprendavamo cosa significasse essere un samana, avere una sensazione di serenità e di contenimento. Davamo piena licenza al nostro corpo e alla nostra mente di divertirsi e giocare sotto l'influsso della brama e delle contaminazioni. Quando sperimentavamo arammana piacevoli, questi ci mettevano di buon umore, mentre oggetti mentali spiacevoli ci mettevano di cattivo umore. Così è quando si è in potere degli oggetti mentali. Il Buddha disse che chi è ancora sotto l'influsso degli oggetti mentali non si prende cura di se stesso. È privo di un rifugio, di un posto nel quale dimorare davvero, e perciò consente alla propria mente di seguire stati mentali che indulgono ai sensi, vanno alla ricerca del piacere e restano prigionieri della sofferenza, della pena, del lamento, dell'afflizione e della disperazione. Non sanno come e quando fermarsi e riflettere sulla loro esperienza. Nel buddismo, quando riceviamo l'ordinazione e assumiamo il modo di vivere di un samana, dobbiamo adattare il nostro aspetto alla forma esteriore del samana. Ci rasiamo il capo e indossiamo l'abito color ocra dei bhikkhu, l'insegna degli esseri nobili, il Buddha e gli Arahant. Siamo in debito con il Buddha per i salutari fondamenti da lui instaurati e tramandati, i quali ci consentono di vivere come monaci con gli adeguati sostegni. I nostri alloggi sono stati costruiti e offerti quale risultato delle benefiche attività di coloro che nutrono fiducia nel Buddha e nei suoi insegnamenti. Non abbiamo bisogno di prepararci il cibo perché traiamo vantaggio dalle radici trasmesse dal Buddha. Allo stesso modo, abbiamo ereditato le medicine, l'abito e tutti gli altri generi di prima necessità che usiamo fin dai tempi del Buddha. Quando si riceve l'ordinazione a un livello convenzionale si è chiamati monaci e ci viene dato il titolo di venerabile. Nota a piè di pagina. Venerabile, in thailandese pra. Assumere solo l'apparenza esteriore di monaci, però, non ci rende davvero venerabili. Essere monaci a un livello convenzionale significa che siamo monaci per la nostra apparenza. Basta che ci rasiamo il capo e che indossiamo l'abito color ocra per essere chiamati venerabili, ma quel che è veramente degno di venerazione non è ancora sorto dentro di noi. Siamo ancora venerabili solo di nome. È come quando si modella il cemento o si fonde dell'ottone per farne un'immagine del Buddha. Si dice che è un Buddha, ma non è davvero così. È solo metallo, legno, cera o pietra. La realtà convenzionale è così. Per noi è la stessa cosa. Quando riceviamo l'ordinazione monastica ci viene dato il titolo di venerabile bhikkhu, ma ciò non è sufficiente a renderci venerabili. A livello della realtà suprema, in altre parole, nella mente, il termine non è applicabile. La nostra mente e il nostro cuore non sono ancora stati del tutto perfezionati per mezzo della pratica con qualità come metta, karuna, mudita e upekkha. Nota a piedi pagina. Sono le quattro dimore divine o sublimi, Brahma Vihara, che si ottengono per mezzo dello sviluppo di, appunto, un'illimitata metta, benevolenza, gentilezza amorevole, karuna, compassione, mudita, gioia empatica e di apprezzamento, e upekkha, equanimità. Non abbiamo ancora raggiunto la piena purezza interiore. Avidità, odio e illusione ci stanno ancora sbarrando la strada, non consentendo a quel che è degno di venerazione di sorgere. La nostra pratica deve cominciare distruggendo l'avidità, l'odio e l'illusione, contaminazioni che in genere possono essere rinvenute dentro ognuno di noi. Sono queste contaminazioni a mantenerci nel ciclo del divenire e della nascita e a impedirci di ottenere la pace della mente. Avidità, odio e illusione impediscono al samana, alla pace, di sorgere dentro di noi. Finché questa pace non sorge, non siamo ancora samana. In altre parole, il nostro cuore non ha sperimentato quella pace che è la libertà dall'influsso dell'avidità, dell'odio e dell'illusione. La ragione per cui pratichiamo è l'intento di cancellare avidità, odio e illusione dal nostro cuore. Solo quando queste contaminazioni sono state rimosse, possiamo raggiungere la purezza, che è davvero venerabile. Interiorizzare quel che è venerabile all'interno del nostro cuore non comporta solo lavorare con la mente, ma anche con il corpo e con la parola. Sono cose che devono lavorare insieme. Prima di poter praticare con il corpo e con la parola, dovete praticare con la mente. Se praticherete solo con la mente, trascurando il corpo e la parola, neanche questo funzionerà, ovviamente. Sono inseparabili. Praticare con la mente fino a quando diventa liscia, affinata e bella è simile a produrre una ben rifinita colonna o una bella tavola di legno. Prima di ottenere una colonna liscia, verniciata e piacevole a vedersi, dovete innanzitutto abbattere un albero. Poi, prima di frazionarlo, segarlo e lavorarlo, dovete tagliare le parti grezze, le radici e i rami. Praticare con la mente è come lavorare con l'albero. Prima dovete lavorare con le cose grezze, dovete eliminare le parti grossolane, dovete eliminare le radici, eliminare la corteccia e tutto quello che non è bello a vedersi per ottenere quel che è bello e piacevole per gli occhi. Dovete attraversare le cose grezze per raggiungere quelle levigate. La pratica del Dhamma è uguale. Si mira a pacificare e a purificare la mente, ma è difficile farlo. Dovete cominciare a praticare con le cose esterne, il corpo e la parola, aprendovi la strada verso l'interno finché raggiungete quel che è levigato, risplendente e bello. Lo potete paragonare a un mobile finito, come quei tavoli e quelle sedie. Ora sono belli, ma prima erano solo pezzi di legno grezzi con rami e foglie che abbiamo dovuto piallare e lavorare. Questo è il modo per ottenere mobili belli o una mente perfetta e pura. Per questo motivo il retto sentiero verso la pace, il sentiero che il Buddha impostò e che conduce alla pace della mente e alla pacificazione delle contaminazioni, è Sila, Samadhi e Panya. Questo è il sentiero della pratica. È il sentiero che conduce alla purezza e a realizzare e incarnare la qualità del samana. È la via del completo abbandono dell'avidità, dell'odio e dell'illusione. che la guardiate interiormente o esteriormente, la pratica non è altro che questo. Questo modo di addestrare e di far maturare la mente, che comporta la recita dei canti, la meditazione, i discorsi di Dhamma e tutte le altre componenti della pratica, vi forzano ad andare controcorrente rispetto alle contaminazioni. Dovete andare contro le tendenze della mente, perché normalmente a noi piace prendere le cose alla leggera, essere pigri ed evitare tutto quel che procura attriti o comporta sofferenze e difficoltà. La mente non vuole fare sforzi o mettersi in gioco. Questa è la ragione per cui dovete essere pronti a sopportare disagi e a sforzarvi nella pratica. Dovete usare il Dhamma della sopportazione e lottare davvero. Prima il vostro corpo era solo un mezzo per divertirsi e siccome avete sviluppato ogni genere di abitudini malsane, è difficile iniziare a praticare. Prima non applicavate il contenimento alle vostre parole e così ora risulta difficile iniziare a contenerle. È come quel pezzo di legno, non importa quanto problematico o duro possa sembrare, prima di farlo diventare un tavolo o una sedia, incontrate delle difficoltà. Non è questo il punto importante. Si tratta soltanto di una cosa che dovete sperimentare lungo il cammino. Dovete lavorare con il legno grezzo per arrivare a produrre dei mobili finiti. Il Buddha insegnò che per tutti noi questo è il modo di praticare. Tutti i suoi discepoli che portarono a termine il loro lavoro e divennero compiutamente illuminati, prima di ricevere l'ordinazione monastica e di praticare con lui, erano stati Putujana. Nota a piedi pagina. Putujana, una persona comune, ordinaria, non illuminata, un essere mondano che non ha ancora realizzato alcuna illuminazione. Erano tutti stati esseri ordinari, non illuminati come noi, con braccia e gambe, occhi e orecchi, avidità e collera, proprio come noi. Non avevano alcuna caratteristica speciale che li rendeva particolarmente diversi da noi. Così erano all'inizio sia il Buddha sia i suoi discepoli. Praticarono e dalla non illuminazione procedettero verso l'illuminazione, dalla bruttezza verso la bellezza e da quel che è quasi infruttuoso verso quel che è grandemente benefico. Questo lavoro è proseguito attraverso le successive generazioni fino ai giorni nostri. Sono i figli di gente ordinaria, contadini, commercianti e uomini d'affari che dopo essere stati intrappolati nei piaceri sensoriali del mondo hanno lasciato casa per l'ordinazione monastica. Quei monaci dei tempi del Buddha erano in grado di praticare e di addestrarsi e voi dovete capire che avete lo stesso potenziale. Siete fatti dei cinque Kanda, proprio come loro. Anche voi avete un corpo, sensazioni piacevoli e spiacevoli, memoria e percezione, formazioni mentali e coscienza, come pure una mente che vaga e prolifera. Potete essere coscienti del bene e del male, è tutto uguale. Alla fine, quella combinazione di fenomeni fisici e mentali presenti in ognuno di voi, in quanto individui, differisce poco da quella dei monaci che praticarono e divennero illuminati sotto la guida del Buddha. Tutti cominciarono come esseri ordinari e non illuminati. Alcuni erano pure stati banditi e delinquenti, mentre altri provenivano da un buon ambiente sociale. Non erano diversi da noi. Il Buddha li ispirò a lasciare casa, a ricevere l'ordinazione monastica e a praticare per la realizzazione di Magga, il nobile ottuplice sentiero, e di Fala, la fruizione. E oggigiorno, allo stesso modo, persone come voi aspirano alla pratica di Sila, Samadhi e Pagna. Nota a piedi pagina. Fala, frutto. Più specificamente la fruizione di uno dei quattro sentieri della trascendenza o livelli dell'illuminazione. Sila, Samadhi e Panya sono i nomi che vengono dati ai differenti aspetti della pratica. Quando praticate con Sila, Samadhi e Panya, significa che praticate con voi stessi. La retta pratica ha luogo qui, dentro di voi. Retto Sila esiste qui, retto Samadhi esiste qui. Perché? Perché il vostro corpo è proprio qui. La pratica di Sila coinvolge ogni parte del corpo. Il Buddha ci insegnò a prestare attenzione ad ogni azione del nostro corpo. Il vostro corpo esiste qui. È proprio qui che avete delle braccia e delle gambe. È qui che praticate Sila. Se le vostre azioni saranno in accordo o meno con Sila e con il Dhamma, dipenderà da come addestrerete il corpo. Praticare con la parola significa essere consapevoli delle cose che dite. Comprende l'astensione dai modi errati di parlare, per la precisione dalle parole che seminano discordia, oppure da quelle volgari e comunque da quelle non indispensabili o frivole. Le errate azioni del corpo includono l'uccisione di esseri viventi, il furto e una cattiva condotta sessuale. È facile snocciolare l'elenco dei tipi di comportamento errati così come si trovano nei libri, ma quel che è importante è capire che potenzialmente questi comportamenti sono tutti dentro di noi. Il vostro corpo e il vostro linguaggio sono con voi, proprio qui e ora. Praticate il contenimento morale, il che significa aver cura di evitare le malsane azioni di uccidere, rubare e comportarsi in modo sessualmente improprio. Il Buddha ci insegnò a fare attenzione alle nostre azioni fin dal livello più grossolano. Durante la vostra vita da laici potreste anche non aver avuto una condotta morale molto accurata e aver spesso trasgredito i precetti. Ad esempio, in passato potreste aver ucciso animali con l'accetta o aver schiacciato degli insetti con un pugno, o forse non aver prestato molta attenzione al vostro modo di parlare. Errata parola significa mentire o esagerare la verità. Linguaggio grossolano significa insultare o essere bruschi con gli altri in continuazione. Sei una nullità, sei un idiota, e così via. Linguaggio frivolo significa chiacchierare senza motivo, in modo sciocco e confuso, senza alcuno scopo e significato. Lo abbiamo fatto tutti. Senza contenimento. In breve, mantenere Sila significa sorvegliarsi, sorvegliare le vostre azioni e le vostre parole. Chi svolgerà questo compito di sorvegliare? Chi si assumerà la responsabilità delle vostre azioni? Quando uccidete un animale, chi è che lo sa? È la vostra mano a saperlo o è qualcun altro? Quando rubate qualcosa che appartiene a un altro, chi è consapevole di questa azione? È la vostra mano a saperlo? È qui che dovete sviluppare la vostra consapevolezza. Prima di commettere qualche azione sessualmente impropria, dov'è la vostra consapevolezza? È il vostro corpo a saperlo? Chi è colui che conosce prima che mentiate, che giuriate o che diciate qualcosa di frivolo? È la vostra bocca a essere consapevole di quel che dice, oppure colui che conosce è nelle parole stesse? Contemplate questo. Chiunque sia, chi conosce è colui che deve assumersi la responsabilità del vostro Sila. Conducete quella consapevolezza a sorvegliare le vostre azioni e il vostro linguaggio. Quell'atto di conoscere, quella consapevolezza è ciò di cui vi avvalete per sorvegliare la vostra pratica. Per mantenere Sila usate quella parte della mente che indirizza le vostre azioni e vi induce a fare il bene e il male. Catturate il colpevole e fatelo diventare un poliziotto o un sindaco. Afferrate la mente ribelle e conducetela a servire e a prendersi la responsabilità di tutte le vostre azioni e parole. Guardate tutto questo e contemplatelo. Il Buddha ci insegnò a fare attenzione alle nostre azioni. Chi è che fa attenzione? Il corpo non sa nulla, si limita a stare in piedi, ad andarsene in giro e così via. Lo stesso vale per le mani, non sanno nulla. Prima che tocchino o che afferrino qualcosa, ci deve essere qualcuno che impartisce a esse degli ordini. Quando prendono o posano le cose, ci deve essere qualcuno che dice a esse cosa fare. Le mani stesse non sono consapevoli di nulla, ci deve essere qualcuno che impartisce degli ordini. Lo stesso vale per la bocca. Qualsiasi cosa dica, se racconta il vero o mente, se è maleducato o semina discordia, ci deve essere qualcuno che la fa parlare. La pratica comporta instaurare sati, la consapevolezza, all'interno di questo colui che conosce. Colui che conosce è quell'intenzione della mente che in precedenza vi induceva a uccidere esseri viventi, a rubare cose che appartengono ad altri, a indulgere al sesso illecito, a mentire, a calunniare, a dire stupidaggini e cose frivole e a intraprendere ogni genere di comportamento privo di moderazione. Colui che conosce ci induce a parlare, esiste all'interno della mente. Focalizzate la vostra consapevolezza o sati, quella costante rammemorazione, su questo colui che conosce. Lasciate che sia la conoscenza a prendersi cura della vostra pratica. In fin dei conti, le indicazioni più importanti per la condotta morale fissate dal Buddha furono: uccidere è male, è una trasgressione a Sila, rubare è una trasgressione, comportarsi in modo sessualmente scorretto è una trasgressione, mentire è una trasgressione, parlare in modo volgare e frivolo è una trasgressione. Sono tutte trasgressioni a Sila. Imprimete tutto questo nella vostra memoria. È un codice di disciplina morale, così come è stato voluto dal Buddha, che vi incoraggia a fare attenzione a colui che sta dentro di voi, al responsabile delle precedenti trasgressioni ai precetti morali. Quello lì, il responsabile degli ordini di uccidere o di fare del male agli altri, di rubare, di avere sesso illecito, di dire cose false o malsane e dell'essere privi di moderazione in tutti i modi possibili, cantare, ballare, festeggiare e fare stupidaggini. Colui che vi dava ordini per indulgere a tutti questi comportamenti è quello stesso che ora inducete a prendersi cura della mente. Usate sati, la consapevolezza, per far sì che la mente abbia rammemorazione del momento presente e mantenga così la compostezza mentale. Fate in modo che la mente si prenda cura di se stessa. Fatelo bene. Se la mente è veramente in grado di prendersi cura di se stessa, non è così difficile controllare il linguaggio e le azioni, visto che è la mente a esserne il supervisore. Mantenere Sila, in altre parole, prendersi cura delle vostre azioni e del vostro linguaggio, non è poi una cosa tanto difficile. Sostenete la consapevolezza in ogni momento e in ogni postura, in piedi, camminando, seduti o distesi. Instaurate la consapevolezza prima di compiere una qualsiasi azione, di parlare o di entrare in conversazione. Non è che prima parlate o fate qualcosa. Dovete prima instaurare la consapevolezza e dopo potrete agire o parlare. Dovete avere sati, dovete avere rammemorazione prima di fare qualsiasi cosa. Non importa cosa stiate per dire. Prima di tutto dovete avere rammemorazione nella mente. Praticate in questo modo finché non lo fate in modo fluido. Praticate per riuscire a tenere il passo con quello che succede nella mente, fino a quando la consapevolezza non vi richiede alcuno sforzo e prima di agire siete consapevoli, prima di parlare siete consapevoli. Questo è il modo per instaurare la consapevolezza nel cuore. È con colui che conosce che sorvegliate voi stessi, perché tutte le vostre azioni nascono da lì. è il luogo dal quale si originano tutte le intenzioni delle vostre azioni. E questa è la ragione per cui la pratica non funzionerà se cercate di far sì che sia qualcun altro a svolgere il lavoro. La mente deve badare a se stessa. Se non riesce a prendersi cura di se stessa, nessun altro può farlo. Per questa ragione il Buddha insegnò che mantenere sila non è molto difficile, perché ciò significa solo sorvegliare la propria mente. Se la consapevolezza è completamente insediata, tutte le volte che direte o farete qualcosa di nocivo per voi stessi o per qualcun altro, lo saprete immediatamente. Sapete quello che è giusto e quello che è sbagliato. È così che conservate sila. Praticate con il corpo e con la parola dal livello più basilare. Le vostre azioni e le vostre parole diventano aggraziate e piacevoli per gli occhi e per le orecchie se le sorvegliate, mentre voi stessi vi sentite bene e a vostro agio nella moderazione. Ogni vostro comportamento e modo di essere, ogni parola e ogni movimento diventano belli, perché fate attenzione a riflettere, a regolare e correggere il vostro comportamento. Potete paragonare tutto questo con il luogo in cui dimorate o con la sala per la meditazione. Se regolarmente pulite il luogo in cui vivete e ve ne prendete cura, allora sia l'interno sia l'area circostante saranno piacevoli da vedere e non un pugno nell'occhio, disordinati perché c'è qualcuno che bada a essi. Per le vostre azioni e per le vostre parole è la stessa cosa. Se ve ne prendete cura diventano belle e impedite che sorga tutto ciò che è cattivo e sporco. Adikalvana, Majekalvana, Parivosana Kalvana, bello all'inizio, bello nel mezzo e bello alla fine, oppure armonioso all'inizio, armonioso nel mezzo e armonioso alla fine. Che cosa significa? Proprio che la pratica di Sila, Samadhi e Pagna è bella. La pratica è bella all'inizio. Se all'inizio è bella, ne consegue che sarà bella nel mezzo. Se praticate la consapevolezza e il contenimento fino a quando ciò vi risulterà agevole e naturale, in modo tale che la vigilanza sia costante, la mente diverrà stabile e risoluta nel praticare sila e il contenimento. Farà continuamente attenzione alla pratica e diverrà perciò concentrata. Quella caratteristica di essere stabile e irremovibile nella forma e nella disciplina monastica e incrollabile nella pratica della consapevolezza e del contenimento può essere definita come samadhi. Sila è quell'aspetto della pratica caratterizzato da un contenimento continuo, allorché vi prendete costantemente cura delle vostre azioni e delle vostre parole e vi assumete la responsabilità di ogni vostro comportamento esterno. La caratteristica di essere incrollabili nella pratica della consapevolezza e del contenimento è chiamata samadhi. La mente è stabilmente concentrata in questa pratica di sila e del contenimento. Essere stabilmente concentrati nella pratica di sila significa che vi è uniformità e continuità nella pratica della consapevolezza e del contenimento. Queste sono le caratteristiche esteriori del samadhi utilizzate nella pratica del mantenimento di sila. Ovviamente esiste anche un lato interiore e più profondo. È essenziale che sviluppiate e manteniate sila e samadhi fin dall'inizio. Dovete farlo prima di qualsiasi altra cosa. Quando la mente sarà determinata nella pratica e sila e samadhi saranno stabilmente insediati, sarete in grado di investigare e di riflettere su quel che è salutare e quello che non è salutare, allorché sperimenterete vari oggetti mentali. Vi chiederete: questo è giusto? Quello è sbagliato? Quando la mente entra in contatto con varie immagini, suoni, odori, sapori, sensazioni tattili o pensieri, colui che conosce sorgerà e instaurerà la consapevolezza del piacere e del non piacere, della felicità e della sofferenza e dei differenti generi di oggetti mentali che sperimentate. Giungerete a capire con chiarezza e vedrete molte e diverse cose. Se siete consapevoli, vedrete i vari oggetti mentali che passano nella mente e le reazioni che a essi si sovrappongono quando li sperimentate. Colui che conosce li assumerà automaticamente come oggetti di contemplazione. Quando la mente è vigile e la consapevolezza è stabilmente instaurata, noterete tutte le reazioni che si manifestano per mezzo del corpo, della parola o della mente, allorché si ha esperienza degli oggetti mentali. Pagna è quell'aspetto della mente che, all'interno del campo della vostra consapevolezza, identifica e seleziona il bene e il male, quel che è giusto e quel che è sbagliato in tutti gli oggetti mentali. È Pagna al suo stadio iniziale. La sua maturazione è un risultato della pratica. Tutti questi differenti aspetti della pratica sorgono dall'interno della mente. Il Buddha definì queste caratteristiche come Sila, Samadhi e Pagna. Quando si praticano all'inizio, sono così. Quando andate avanti con la pratica, nella mente iniziano a sorgere nuovi attaccamenti e altri tipi di illusione. Ciò significa che cominciate ad attaccarvi a quel che è bene, a ciò che è salutare. Si inizia a temere ogni difetto, qualsiasi errore della mente. Si diventa ansiosi che possano nuocere al samadhi. Nello stesso tempo si comincia a essere diligenti e a lavorare sodo e ad amare e nutrire la pratica. Ogni volta che la mente entra in contatto con gli oggetti mentali si diventa timorosi e tesi. Diventate anche consapevoli degli errori degli altri, pure della più piccola cosa fatta in modo sbagliato. È perché vi preoccupate della vostra pratica. Questo significa praticare Sila, Samadhi e Pagna a un certo livello, quello esteriore, basato sul fatto che nel vostro modo di vedere si è instaurata una sintonia con la forma e con i fondamenti della pratica prescritta dal Buddha. Infatti, sono queste le radici della pratica ed è essenziale che si instaurino nella mente. Continuate a praticare in questo modo il più possibile, fino a quando arrivate al punto che, ovunque andiate, state costantemente a giudicare e a individuare errori in tutti coloro che incontrate. Reagite continuamente con attrazione e avversione al mondo che vi circonda. Siete pieni di ogni genere di incertezze e vi attaccate sempre a opinioni riguardanti il modo giusto e il modo sbagliato di praticare. È come se foste ossessionati dalla pratica. Ora però non dovete preoccuparvene. A questo punto è meglio praticare troppo piuttosto che troppo poco. Praticate molto e dedicatevi a sorvegliare il corpo, le parole e la mente. In realtà non è mai troppo. Questo è quel che si dice praticare Sila a un certo livello. Nei fatti Sila, Samadhi e Pagna sono una cosa sola. Se la pratica di Sila a questo stadio la si dovesse descrivere in termini di parami, si dovrebbe parlare di Dana parami o di Sila parami, la perfezione spirituale del contenimento morale. Nota a piè di pagina. Parami, perfezione. Per l'elenco completo delle 10 qualità spirituali si vede il glossario. Questa è la pratica a un certo livello. Dopo raggiunto questo stadio di sviluppo, potete intraprendere la pratica a livello più profondo di Dana Upaparami e Sila Upaparami. Nota a piè di pagina. Upaparami. Il termine si riferisce ugualmente alle 10 perfezioni o qualità spirituali, ma praticate a un livello più intenso e profondo. Praticate al grado più alto, vengono chiamate Paramatta Parami. Sorgono dalle stesse qualità spirituali, ma la mente pratica a un livello più affinato. per ottenere quel che è affinato da ciò che è grezzo, semplicemente concentrate e mettete a fuoco i vostri sforzi. Quando raggiungerete questo fondamento della vostra pratica, nel cuore si radicherà una sensazione di grande vergogna e timore di fare delle cose sbagliate. Quale che sia il momento e il luogo, sia in pubblico che in privato, questa paura di fare qualcosa di sbagliato sarà sempre nella vostra mente. Avrete veramente paura di qualsiasi azione sbagliata. Si tratta di una qualità della mente che conservate per ogni aspetto della pratica. Il vostro oggetto mentale è la pratica della consapevolezza e del contenimento nel corpo, nella parola e nella mente, nonché la costante distinzione tra giusto e sbagliato. In questo modo divenite concentrati e mediante tale stabile e irremovibile ancoraggio a questo modo di praticare è la mente stessa che diventa sila, samadhi e panya. Sono le caratteristiche della pratica descritte negli insegnamenti tradizionali. Man mano che continuate a sviluppare e a sostenere la pratica, queste differenti caratteristiche e qualità si perfezionano insieme nella mente. Ovviamente praticare sila, samadhi e panya a questo livello non è ancora sufficiente a produrre i fattori di jhana. La pratica è ancora troppo grossolana. Nota a piedi pagina, jhana, assorbimento mentale, uno stato di forte concentrazione focalizzata su una singola sensazione fisica che conduce a rupa jhana, oppure su una nozione mentale che conduce a un arupa jhana. Tuttavia, la mente è già sufficientemente affinata, ma è affinata da un punto di vista grossolano. Per una persona ordinaria, non illuminata, che non si è mai presa cura della mente o che non ha praticato molta meditazione e consapevolezza, già questo è una cosa abbastanza affinata. È come quando un povero pensa che possedere $2 o $3 sia molto, mentre per un milionario non è nulla. Così stanno le cose. Qualche dollaro è molto quando si è a terra e a corto di denaro. Allo stesso modo, pure se nelle fasi iniziali della pratica potreste essere in grado di lasciare andare solo le contaminazioni più grossolane, questo può sembrare una cosa abbastanza profonda per chi non è illuminato e non ha mai praticato o lasciato andare delle contaminazioni in precedenza. A questo livello si può provare una certa soddisfazione quando si riesce a praticare al massimo delle proprie capacità. Si tratta di una cosa che vedrete da voi stessi, deve essere sperimentata nella mente del praticante. Se è così, significa che siete già sul sentiero, che state già praticando sila, samadhi e panya. Devono essere praticate insieme. Se uno di questi aspetti è manchevole, la pratica non si svilupperà in modo corretto. Più sila si perfeziona, più la mente diviene salda. Più la mente è salda, più coraggiosa diventa panya, e così via. Ogni elemento della pratica supporta e intensifica gli altri. Alla fine, siccome i tre aspetti della pratica sono strettamente legati, potenzialmente i tre termini divengono sinonimi. Quando praticate continuamente in questo modo, senza affievolire i vostri sforzi, questa è Sammapatipada. Retta pratica.